Mater unitatis, ora pro nobis. Ottavo sabato mariano della 37ª serie dedicata oggi a vivere con gioia la propria vocazione con Maria nell'anno del Sinodo dei Vescovi e della vita consacrata. A tutti e a tutte voi, consacrati specialmente e consacrate, il benvenuto in questa Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata e un cordiale augurio a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Siamo ormai al termine della settimana di preghiere per l'unità dei cristiani, unità cioè di tutti i cristiani, di tutti i battezzati, appartenenti a tutte le chiese, sia dell'Oriente che dell'Occidente. In questa nostra Basilica di Santa Maria in Via Lata, nel cuore di Roma, si sono alternati in questi giorni i collegi pontifici di rito orientale per celebrare la Divina Eucaristia, ciascuno nel proprio rito, greco, armeno, bizantino-romeno, siro-malabarese, etiopico, bizantino-ucraino, siro-maronita. E la settimana si concluderà domani, 25 gennaio, col solenne rito romano, presieduto dal Vescovo Ausiliare di Roma, Monsignor Matteo Zuppi, alle ore 20 di ogni sera. Evidentemente la nostra preghiera non si è limitata né si limita alle sole chiese dell'Oriente, unite o non ancora unite con Roma, ma si dilata anche verso le chiese e le comunità ecclesiali dell'Occidente, ancora separate dalla Chiesa Cattolica, nell'anelito di Gesù, ut unum sint, che tutti i credenti in Cristo diventino al più presto una sola cosa in Lui. Per questo motivo questa sera abbiamo la gioia di accogliere tra noi il padre Fabrizio Maria Mosin, servo di Maria, carissimo fratello, laureato a Innsbruck, profondo conoscitore del pensiero cattolico e protestante tedesco, oggi professore di Cristologia e di Mariologia alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum e anche alla Facoltà Teologica Valdese di Roma. Siamo infatti nell'anno della vita consacrata. Egli dunque ci porterà per mano, oltre i confini visibili della Chiesa Cattolica e delle sue istituzioni, negli ambienti della Riforma protestante, iniziata da Lutero ed estesa a tante regioni d'Europa, 500 anni or sono. Perché se noi celebriamo un anno intero dedicato alla vita consacrata, nel campo protestante, che cosa si pensa della vita consacrata? Sussiste essa anche in quelle chiese e comunità da tanti anni separate da Roma? Alla nostra giusta domanda risponde appunto il padre Fabrizio Maria Mosin con la sua relazione dal titolo «Con Maria nella sequela dell'unico Maestro Gesù, forme di vita consacrata nelle chiese evangeliche, punto interrogativo». Grazie padre Fabrizio, a te la risposta e la parola.
Sorelle, fratelli, allora io inizio questa, che sarà una conversazione, il mio intervento non vuole avere nulla di accademico e spero di non essere noioso, chiedo a suor Esther di battere sul microfono quando mancano 5 minuti allo scadere dei 45 minuti. Penso di farcela in questo tempo. 60, il materiale ce l'ho, però non voglio annoiare troppo o sconvolgere troppo l'assemblea, anche perché oggi, a differenza delle altre volte, vedete, quando qui ho trattato in altri sabati mariani il pensiero di alcuni padri della Riforma, come giustamente ha detto padre Ermanno prima, Questa volta entreremo forse nel più vivo anche dell'aspetto della dottrina e dell'ecclesiologia della Riforma e quindi dovrò contestualizzare, sentiremo parole molto dure, giudizi che possono sembrare anche forse temerari, ma che nello stesso tempo, scavando, sapete, a volte la critica vuole anche tentare di portare ad individuare qualcosa che si è smarrito e che forse in quel 1500 turbolento e difficile per tutta l'Europa, ecco, forse la Chiesa Cattolica Romana aveva un po' sottovalutato. Comunque cercheremo di contestualizzare. La mia relazione è suddivisa in quattro momenti. Dopo una breve introduzione io dirò alcune cose per contestualizzare il periodo storico e soprattutto vedere come la vita monastica e la vita religiosa in che situazione si trovasse, ok? Alcuni anni prima dell'esplodere della riforma protestante, e eviterò di spiegarvi, anche se sarebbe oggetto interessante di dibattito, cosa significa riforma o controriforma o riforma cattolica e riforma protestante. Sono tutti concetti, ripeto, in mano agli storici interessanti, ma questo non occuperà parte del mio intervento. Quindi la prima parte è situare, contestualizzare, altrimenti non capiamo molto. Il secondo punto riguarda la proposta critica o l'analisi critica che verrà dai padri della Riforma. Io in questo caso, perché per me è stata anche un'esperienza di studio nuova, quello di vedere il problema sui voti o sulla vita religiosa come la intendeva Lutero, e badate bene che Martin Lutero era un religioso, faceva parte degli agostiniani, dell'antica osservanza, poi questa congregazione verrà unificata, ma voi sapete che tra 1400 e 1500 molti ordini e congregazioni vivevano ancora esperienze, se vogliamo, anche un po' diverse. C'era stato per esempio un tentativo da parte di alcuni ordini di tornare alle radici, si chiamano dell'osservanza, penso anche ai Servi di Maria, però bisogna individuare bene cosa si intendeva con questo ritorno alle origini e in che senso l'osservanza, dove a volte l'osservanza era un discorso, diciamo, molto inumano, di regole, venivano immesse ulteriori leggi e norme, e questo sicuramente incise molto sulla soggettività e sull'esperienza personale e religiosa di Martin Lutero, questo lo dobbiamo capire bene. Successivamente la mia attenzione andrà su un altro grande padre della Riforma. Lutero si muove in Germania, è religioso, poi ci muoveremo in Svizzera con la figura di Zwingli, di cui avevo già parlato, mi ricordo, l'anno scorso, richiamerò alcune cose, che Zwingli, pensate voi, è considerato, tra virgolette, il dottore mariano della Riforma, è quello che ha scritto di più sulla figura della Vergine Maria e anche in maniera molto intelligente, molto aperta. Ecco, anche su Zwingli dirò qualcosa e infine terminerò con la figura di Calvino, che è centrale, fondamentale, per la sistematica protestante. Calvino non è religioso, ma si muove sul terreno del diritto, è un giurista, ma è anche un fine letterato, uomo di cultura e così anche grande teologo, perché sarà quello che elaborerà, se vogliamo, una sistematica protestante. Vedremo cosa ci diranno loro riguardo alla vita religiosa e alla vita monastica. Terzo ambito, e lo farò brevemente, vedremo e do subito una prima risposta. Se la Riforma sicuramente ha prodotto una cesura consistente in quella che era la normale vita degli ordini religiosi, sia monastici che, pensiamo ai mendicanti, c'è stata una chiusura, ci sono state chiusure di conventi, soprattutto femminili, anche maschili, quindi non si può dire che non sia successo nulla. È successo qualcosa di abbastanza anche pesante, rilevante. Tuttavia è interessante che forme dove alcuni valori fondamentali, ok, al di là dei voti o di un'esperienza, se vogliamo, giuridica del fatto della vita religiosa in sé, ecco, l'esperienza, per esempio, del vivere certi valori fondamentali, che anche per noi cattolici oggi, dopo il Vaticano II, c'è stata un rinnovamento della teologia della vita religiosa. Oggi non parliamo più di stati o istituti di perfezione, perché per mia esperienza sono un frate come il padre Ermanno, ecco, i nostri non sono proprio istituti di perfezione, sono luoghi, comunità sarebbe dire meglio, dove vincedevolmente ci aiutiamo. Tra virgolette, il termine perfezione oggi poi sa molto di etico, di, come si potrebbe dire, di morale, un giudizio, gli esseri, i perfetti e il contrario dei perfetti chi sono? Coloro che vivono malamente. Ecco, io credo che un cristiano debba tenere presente della sua debolezza, ma nello stesso tempo di un impegno, di una promessa, e vedremo che Calvino nella sua istituzione della vita cristiana ha delle pagine molto belle da un lato sul voto, perché lui dice un voto uno lo può anche fare, non distrugge la possibilità che un uomo o una donna sentano che la loro vita può essere consacrata a Dio, ma sappiano dal primo all'ultimo istante che se questo è possibile ed è realizzabile, lo è solo perché è Dio che può sostenere questa promessa o questo voto, dalla A alla Z. Se noi ci mettiamo in testa che siamo noi che possiamo, ripeto, con le nostre forze o con le nostre opere, poter dare pienezza a questo voto, questa promessa, questo dice un Lutero, un Calvino, questo è puro istinto diabolico. Non è più la grazia di Dio, ma è il nostro ego, è il nostro volontarismo che davanti agli occhi di Dio è sgradito. Dicevo allora che la prima risposta che già fin d'ora io do è che se c'è una cesura, nello stesso tempo vedremo che successivamente alla Riforma, 1600, 1700 e 1800, noi troveremo dei filoni del protestantesimo, filoni se vogliamo anche interessanti storicamente e che sono movimenti di rinnovamento in seno al protestantesimo, perché badate bene che anche la Chiesa protestante uno potrebbe pensare che sia un ammasso tra virgolette di rivoluzionari fuoriusciti, signori, assolutamente no. Sia la Chiesa luterana che la Chiesa calvinista o riformata, e poi ci sono le varie derivazioni, ci sono i battisti, gli anabattisti, è il mondo protestante, è un mondo complesso, tuttavia è fatto anche di chiese ben precise con una loro struttura, una loro liturgia, una loro base sacramentale e una loro dottrina ben precisa. Questo dobbiamo tenerlo presente, se no ci sembrerebbe che ci sia solo la Chiesa Cattolica che porta avanti la retta teologia e la retta ortodossia e che i protestanti siano semplicemente degli eretici tout court. Questo è un giudizio che oggi assolutamente dobbiamo rimuovere. Anzi, proprio in seno al protestantesimo, come in fondo per il cattolicesimo, ci saranno continuamente degli sbalzi, tra virgolette, di autoritarismo, di chiusura, di rigidezza o di apertura o di rinnovamento. Ecco, questo avverrà anche nella Riforma e vedremo quindi che in seno alle chiese protestanti, cosa interessante, soprattutto anche di matrice calvinista, inizieranno a sorgere movimenti ed esperienze che si richiameranno alla vita religiosa degli inizi, del cristianesimo primitivo, porteranno avanti il discorso, per esempio, del celibato o della castità, ok? E daranno la massima importanza al discorso della fraternità, per esempio il protestantesimo, nell'ottica molto di Lutero, è stato rimproverato questa visione molto individualista e personale, della mia individualità, del mio essere peccatore di fronte al giudizio di Dio che mi giustifica per fede, non per le mie opere, ma dove il dialogo è continuamente tra il singolo e Dio che in Gesù Cristo mi salva. E questo ha, come si può dire, tolto la mediazione importante dell'aspetto comunitario o della Chiesa. Questo, che è vero per certi aspetti, ma non bisogna mai radicalizzare nessun giudizio o pregiudizio o precomprensione, vedete, questo produrrà in alcuni, soprattutto anche donne, il desiderio e la volontà di formare delle comunità, e io vi farò, ce ne sarebbero tantissimi. Io in questa settimana sono andato a scartabellare un po', a volte con l'utilizzo anche di internet, mettendo, non so, comunità religiose protestanti, e ce ne sono molte, per esempio, nella Francia e nella Svizzera. Poi arriveremo al Novecento, ecco, e qui io concluderò questa terza parte, e vi parlerò di un personaggio che tutti voi conoscete, Fré Rogé, fondatore di Thésée, perché Thésée rimane sicuramente una delle esperienze più interessanti e significative nel panorama del Novecento da parte di due pastori calvinisti, Fré Rogé e Max Turian, che tutti noi avevamo sentito, soprattutto anche chi lavora in campo mariologico. È chiara l'importanza anche di quest'uomo per il discorso ecumenico e anche il discorso di un recupero mariano-mariologico. Forse il giudizio da parte, vedete, sempre delle chiese un po' ufficiali, protestanti, è che si dice che Thésée è un protestantesimo cattolicizzato, molto vicino poi a un recupero dell'esperienza di identità anche religiosa e sacramentale dei cattolici. Può essere un giudizio, tuttavia rimane che queste esperienze e altre ci fanno dire che anche in seno al protestantesimo, vedete, quando si è accentuata una cosa o si è creata una frattura, poi alla fine tutte le accentuazioni o le opposizioni radicalizzate producono inevitabilmente un ritorno. E questo è successo anche nel mondo protestante, dove questo ritorno è questo bisogno, in alcuni, di sentire l'importanza. Una cosa che mi ha colpito molto, e forse dico le cose adesso in maniera, perché ce le ho globalmente in testa, un filosofo danese che voi conoscerete, Kierkegaard, che era luterano, era protestante, Kierkegaard, che è un grandissimo filosofo, il quale nei suoi diari, che sono infiniti, lui c'ha tutta una sua parabola religiosa molto particolare e complessa, ma lui intelligentemente analizzerà questo discorso della vita religiosa, pensate voi, scriverà nei suoi diari alcuni pensieri, dove per esempio lui dice: la riforma, eliminando la vita religiosa, ha dato la massima importanza, per esempio, al discorso del matrimonio. È chiaro che voi sapete che per i protestanti, appunto, l'abolizione della vita monastica e della vita religiosa, però intelligentemente facendo loro ben attenzione a distinguere tra verginità, castità e celibato, che sono due cose differenti, ma rimuovendo il celibato e quindi ribadendo l'assoluta uguaglianza tra noi cristiani, dove quindi non ci sono i frati, i monaci, i preti che non possono sposarsi, accentueranno in maniera, forse si potrebbe dire troppo assolutizzante, il discorso del matrimonio come l'unico rimedio, questo lo dice Lutero, lo dice Calvino, al problema della concupiscenza.
Ok? Quindi, tolto il discorso di una possibilità che può essere anche di diritto della castità o di un voto, loro dicono che la cosa che Dio vuole fondamentalmente è che l'uomo non sia solo e che si sposi, abbia figli. Quindi, questo lo hanno scritto molti, anche Ricca e altri, in fondo la cellula della famiglia, del matrimonio per i protestanti, diventa, vedete, una specie di famiglia religiosa, tra virgolette, secolarizzata. Si toglie questo discorso, che per noi invece religiosi, si muove in un'altra dinamica. Ma il buon Kierkegaard dirà, questa esagerazione ha prodotto una povertà profonda nel cristianesimo e ha prodotto, secondo lui, una motivazione che invece riscontriamo nella vita religiosa o monastica degli inizi del cristianesimo. E quindi Kierkegaard dice, perché non tornare a, diciamo, che potrebbe essere una contraddizione, ma lui dice il cristianesimo per sopravvivere nella sua carica di paradosso, e Kierkegaard è il filosofo del paradosso, deve recuperare anche questa dimensione. È interessante questa analisi che viene, ripeto, dibattuta quindi anche da grandi autori che apparentemente, potremmo dire, sembravano non avere nulla a alcun interesse per il discorso così specifico della vita religiosa. Bene, questi sono i punti e terminerò con un breve inciso tutto questo discorso e la figura di Maria. Ho già detto negli altri anni, nei sabati mariani, molto sul discorso della riforma. Ecco, credo che in questo caso il discorso possa avere anche una sua correlazione. Quando il mondo protestante si è accorto non di aver sbagliato, non credo che siano sbagli, non dobbiamo qui rinfacciarci dopo 500 anni sbaglio, ma se vogliamo avevano tentato di produrre in seno alla cristianità occidentale un ritorno, e lo hanno fatto in maniera molto drastica, a qualcosa che noi cattolici invece avevamo, bisogna anche dirlo, coperto con tante tradizioni e avevamo smarrito anche l'essenziale, il fondamento, pensate alla parola di Dio e altre cose. Ecco, io credo che questo discorso non sia qui da giudicarci, però da riconoscere l'importanza, ecco, anche per il mondo protestante in questi ultimi secoli, di avere riscoperto alcune dimensioni che a volte per rottura erano state a volte anche unilateralmente messe a tacere o nascoste. Tra queste anche la figura di Maria. E terminerò con un brano di Paolo Ricca, amico del Marianum, il quale è un valdese tout court, convinto, ma proprio riguardo a Maria ha scritto tante cose, ecco, però sentiremo anche il suo linguaggio, una specie, non è tanto un mea culpa, ma dice e dirà perché il mondo protestante non può finalmente colmare questo vuoto e nuovamente riuscire a far entrare la presenza feconda della Vergine Maria. E con questo io terminerò. Allora, la mia premessa, vado veloce adesso, questo era il quadro generale. Padre Armando ha detto giustamente che questa relazione ben si configura nel contesto della settimana dell'unità dei cristiani. So che in questa Chiesa c'è questa sensibilità particolare di incontro e di dialogo con le Chiese orientali, però legate pur nella diversità dei riti a Roma, le cosiddette chiese orientali cattoliche. Ecco, la mia relazione vuole essere che anche in questa chiesa si abbia presente anche l'ecumenismo con le altre chiese cristiane, penso al mondo anglicano, al mondo protestante e anche al mondo ortodosso, che è strettamente e anche delicatamente coinvolto col discorso delle chiese orientali cattoliche. Ma È bene ricordare anche un'altra cosa, che la nostra settimana per l'unità dei cristiani viene aperta dalla giornata del dialogo ebraico-cristiano. A volte questo lo scordiamo. Barth, grande teologo protestante, quando venne a Roma nel 66 alla termine del Vaticano II, doveva venire prima ma non poteva per ragioni di salute, uscendo da una riunione al segretariato per l'unità dei cristiani qui a Roma col cardinale Bea e altri, disse una cosa che già lui aveva richiamato anche nei suoi scritti, ma credo che sia fondamentale. Lui, Barth, disse: noi parliamo tanto di ecumenismo tra noi cristiani, legittimo e giusto, ma lui dice il vero problema ecumenico non è fra noi cristiani, il vero problema ecumenico è con gli ebrei. E quella battuta, guardate, da quegli anni, e guardiamo cosa è successo in questi decenni, e qui ricordiamo il cardinal Martini, figura straordinaria del dialogo ebraico-cristiano, ecco, dovremmo sempre richiamarci questo nostro legame inscindibile con le promesse di Israele, promesse fatte a Israele, promesse che continuano per Israele e che noi come cristiani vediamo realizzate, promesse ulteriormente nella testimonianza, nella memoria, nella persona di Gesù Cristo, morto e risorto. E è bello anche questo inciso, a mio avviso, con gli ebrei. Sapete che martedì prossimo c'è la giornata della memoria, che vale per tutta l'Europa, della Shoah, e credo che il ricordo, sempre rimanere vigili, soprattutto chi ha una certa età, voi sapete cosa vuol dire essere perseguitati. Le avete sentito parlare, forse avrete conosciuto anche chi ha sofferto l'indicibile per l'arroganza, l'odio, ecco, dell'ideologia. Purtroppo un'ideologia che, ahimè, ha avuto protagonista anche il popolo tedesco. Bene, allora io andrei subito lentamente al discorso dei... Primo, il quadro storico della vita monastica e religiosa. Voi sapete che fin dal IV secolo sono nate comunità che hanno raccolto uomini e donne desiderosi di vivere intensamente i valori evangelici. Non parliamo ancora di voti, non parliamo ancora di conventi, badate bene, dovremmo fare un'epochè. Tuttavia il discorso della povertà, il discorso della castità o di una vita anche di verginità e di obbedienza caratterizzano i primi secoli del cristianesimo in alcuni gruppi. Quindi alcune forme di vita religiosa sono riscontrabili già prima del IV secolo. Addirittura ci sono storici che individuano nel primo e nel secondo secolo esperienze, per esempio, di vedove cristiane che vivono insieme, e questo è interessante, che la vita comunitaria però c'ha un duplice volto. Da un lato abbiamo anche l'esperienza di quello che poi sarà il monachesimo, gli anacoreti, coloro che rinunciavano totalmente a un legame con il mondo, forse per una matrice scatologica, bisognerebbe analizzare il discorso. Quindi sia un'esperienza di vita solitaria, di dedicazione a Dio, ma anche un'esperienza comunitaria che ha sempre una funzione comunitaria, di servizio e di carità per gli altri. Queste, per esempio, erano le vedove, che provvedevano, diciamo, a un discorso di carità concreta, fattuale, nelle prime comunità cristiane. Distribuzione dei beni di prima necessità ai poveri, assistenza ai malati. Quindi, se per le donne vale più questo genere, questa modalità di vita religiosa, effettivamente tra gli uomini vediamo maggiormente questo discorso del monachesimo o dell'eremitismo, quindi distacco dal mondo, sottolineatura dei principi evangelici, e l'Oriente è pieno di queste esperienze, soprattutto nella Chiesa d'Oriente, Egitto, Palestina e Grecia. Poi successivamente la storia è lunghissima e poi credo che in quest'anno della vita consacrata altri meglio di me vi sapranno fornire alcuni elementi a riguardo, per esempio sulla motivazione e la nascita degli ordini mendicanti, e siamo nel 1200, però se uno c'ha passione per la storia capirà che un Francesco d'Assisi, guardate, si muove in un filone di vita religiosa che già precedentemente aveva già avuto, ok, dei precursori. Aveva già visto uomini e donne che sentivano per il bene la riforma della Chiesa e le esperienze a volte molto radicali di cambiamento e di ritorno alle origini. Andiamo al 1500, che è il periodo, e questo deve essere importante perché il contesto, fra poco io leggerò i testi di Lutero, così li individuiamo e capiamo bene cosa avviene. Sono andato per esempio a spulciare delle storie della vita religiosa, da parte cattolica, per esempio quella a cura di Auger, Sastre, Boriello, della Quiriniana, storia della vita religiosa. Vado a leggere il capitolo Crisi e riforma della vita religiosa che copre un arco di tempo molto vasto che va dal secolo XIV, 1300, fino al XVI, quindi 1300, 1400 e 1500. Tuttavia si parla di riforma della vita religiosa, ma non ho mai incontrato il termine riforma protestante. Allora uno mi dice, beh certo Mago, è un discorso cattolico. Allora io dico, badiamo bene, che allora la riforma protestante viene vista solo come un attacco al discorso cattolico, o come se la riforma protestante non avesse avuto in sé degli elementi che erano patrimonio comune e volevano essere, se vogliamo, le modalità le possiamo discutere, però una provocazione che anche il mondo cattolico doveva tenere ben presente. Mi capite? Questo è il discorso. La riforma protestante quindi porta, pur arrivando a delle conseguenze sul piano pratico, ecclesiologico, drammatiche, è chiaro, si crea uno scisma. Però, attenzione, non riscontri, io questo storicamente non so se gli storici siano d'accordo con me, ma quando si parla della scisma d'Occidente si dice subito è stata la riforma protestante e la Chiesa Cattolica Romana corre ai ripari col Concilio di Trento che cerca di sì da un lato, ma badate bene che la Chiesa Cattolica ancora indivisa per l'Occidente. Con l'Oriente voi sapete cosa era successo già nel 1054, ma l'Occidente ha vissuto nei secoli precedenti, guardate, periodi terribili di divisione. Lo scisma d'Occidente tecnicamente non è quello protestante, è quello che avviene tra 1003 e 1004, 1378 fino al 1417, quando, se qualcuno di voi si ricorda, i papi vanno ad Avignone, ok? C'è la frattura e poi cosa succederanno? Ci sarà tutta quella serie sfilza che noi chiamiamo antipapi, cioè l'obbedienza romana e l'obbedienza avignonese, ok? Con tutto un periodo complesso, interessantissimo, pieno di santi. Pensate a Caterina da Siena. Però interessante, Caterina da Siena, che andrà e chiederà al Papa che torni, lei era cosiddetta simpatizzante per l'obbedienza romana. Ma c'erano anche altri santi, per esempio a Vincenzo Ferrer, che erano legati all'obbedienza francese del Papa. Quindi, vedete, e questo aveva comportato, guardate, delle lacerazioni profonde. E quando la Chiesa in questo è debole nella sua unità, ricordatevi, iniziano gli stati a spadroneggiare. Gli imperi, gli imperatori, i re, si spartivano l'influenza, ok, anche della Chiesa. Quindi quando si dice che il protestantesimo che inizia la secolarizzazione, io non sono d'accordo. Che anche il protestantesimo abbia dato sicuramente una base, se vogliamo anche teologica, a questa tra virgolette secolarizzazione, da non giudicare subito negativamente, ma io credo che questo sia stato un processo già precedente, che nasce dalle divisioni, ok, della Chiesa quando perde che cosa? Il suo contatto con quella che è la sua essenza e la sua identità, di essere soprattutto portatrice del Vangelo di Gesù Cristo. Ecco, quindi tenete presente queste date, interessante, 1417, Concilio di Costanza, il quale tenterà finalmente con Martino V di riportare questa unità, ma vedremo che sarà un discorso molto debole, molto fragile. Le date a volte sono strane. 1417, Concilio di Costanza, 100 anni dopo, il nostro amico Martin Lutero affiggerà le famose 95 tesi a Wittenberg. 1517, che è l'anno simbolico, che ci sarebbe dopo successivamente dei passaggi molto più importanti e decisivi, ma quelle 95 tesi segnano per un certo qual modo un ben preciso, diciamo, manifesto di idee e di provocazione da parte di Lutero e dei suoi seguaci alla Chiesa di Roma. Ok? Quindi tra 2 anni, io spero che il padre Ermanno in questo sappia cogliere anche questi anniversari importanti, saranno i 500 anni di ricordo della Riforma protestante. Allora, andiamo velocemente ai testi. Che ore sono, suor Esther? Ancora un quarto d'ora, ciò? Bene. Allora, brevemente, sentiamo cosa dicono i testi, questi autori, perché finora ho parlato, forse vorrete sentire concretamente il linguaggio dei padri della Riforma riguardo alla vita religiosa. Lutero scrive nel 1520 un testo fondamentale, La cattività babilonese della Chiesa. Termine molto chiaro. Babilonese cosa ricorda? Guardate che questi autori sono teologi, ok? E quando si parla di Nuovo Testamento, quando si parla, c'è un continuo raccordo con l'esperienza del popolo di Israele, ok? Profeti, esperienze dell'Antico Testamento, che vengono riviste, applicate a quello che accade in quel momento per la Chiesa cattolica, per i cristiani. Lutero ha scritto anche un libro a parte, De Votis Monasticis, quindi sui voti, un testo purtroppo non tradotto ancora in italiano, ma ieri conversando con il mio collega della Facoltà Valdese, il professor Ferrario, mi diceva che il giudizio anche di molti storici su questo testo è un po' negativo, è un testo molto polemico, molto duro da parte di Lutero, quindi io mi sono fermato, ci sarebbero anche i cosiddetti alcuni appunti che lui fa della sua visione sulla vita religiosa, su alcuni ordini francescani nel Discorsi a tavola, ma il linguaggio è troppo polemico, lo lascio stare e vado alla sua proposta teologica nella cattività babilonese della Chiesa, dove a un certo punto c'è il capitolo sui voti. Leggiamo e sentiamo Lutero, il suo linguaggio. Aggiungerò qui solo una cosa, dice Lutero, e magari potessi convincere tutti, cioè vorrei che venissero aboliti o evitati assolutamente tutti i voti. Sia quelli degli ordini religiosi, sia quelli dei pellegrinaggi o di qualsiasi altra opera, e che noi potessimo rimanere nella libertà del battesimo, che è ricca di spiritualità e di opere. Non si può dire quanto sottragga al battesimo e quanto riesca a oscurare la conoscenza della libertà cristiana, l'idea fin troppo diffusa che sia dei voti, per non parlare per ora degli infiniti e persino indicibili pericoli per le anime che questa smania di far voti con sconsiderata avventatezza fa quotidianamente aumentare. Voi, empi pontefici e pastori sciagurati, che ve la dormite sicuri e ve la spassate in tutte le vostre voglie, non avete compassione per questa rovina di Giuseppe, la peggiore e più pericolosa. Sarebbe stato opportuno che con un editto generale si sopprimessero i voti, soprattutto quelli perpetui, e tutti fossero richiamati ai voti del battesimo, oppure venissero scrupolosamente ammoniti a non pronunciare voti con leggerezza, a non indurre nessuno a emetterne, a esserne anzi restii e cauti nel permetterli, poiché abbiamo fatto un voto più che sufficiente nel battesimo e più di quanto possiamo mantenere abbiamo abbastanza da fare per badare a questo soltanto. Un breve commento. A parte il linguaggio, lo sentite, polemico, invettivo contro Roma, ci sarebbe da dire che nella teologia dei voti, quando emergono i voti da un punto di vista giuridico? Sarà con Papa, se non sbaglio, Gregorio VI, VII, che c'è una codificazione dei voti, ok? Da un punto di vista anche giuridico. Ma quello che è centrale, se l'avete capito, e questo è importante, Lutero non dice una cosa sbagliata. Per noi religiosi, al di là poi di una configurazione, si dice che noi quando emettiamo la professione c'è una forma quasi di nuovo battesimo, è una ricreazione, ok? Ma fondamentale, giustamente dice Lutero, la prima professione che uno fa da cristiano e riguarda tutti è il battesimo. Questo è fondamentale. Vedete che una sbagliata teologia dei voti e della vita religiosa, e da qui la critica protestante, che ha una sua legittimità, a mio modo di vedere, è di carattere ecclesiologico, nel senso, e questo mi ha illuminato Harnack, grande teologo protestante, che ha scritto un libricino alla fine dell'Ottocento, Il Monachesimo. Lui dice, attenzione, qual è la forma più piena dell'essere cristiani? Chi è il cristiano più perfetto? Si chiede Harnack. Voi cosa rispondereste? C'è un cristiano più perfetto? Allora, non c'è una perfezione maggiore o minore, perché tutti in questo caso, in virtù del battesimo, siamo cristiani e siamo fratelli. Certamente la grazia di Dio poi ti dà a ognuno, secondo la propria mansione, proprio ministero, termine che viene mantenuto anche nel protestantesimo, Ma la base è quella comune. Purtroppo si era creata una separazione profonda tra i cosiddetti religiosi, i monaci, considerato, ecco, vedete, lo stato di perfezione che crea una disuguaglianza nell'ambito della comunità cristiana. Quindi i religiosi, i monaci, le suore erano considerati quelli che per l'aspetto della vita cristiana, non, badate bene, la vita religiosa in sé, questa sarebbe un'assurdità, ma la modalità poteva essere la via di perfezionamento nell'essere cristiani. Ma questo aveva portato, vedete, a un ribaltamento. Questo, guardate che noi cristiani, anche cattolici, dobbiamo sempre stare attenti, perché questo pericolo lo possiamo sempre fare, di creare classismi. E anche chi fa teologia, noi, di essere noi che sappiamo tutto e gli altri degli ignoranti. Siamo fuori strada completamente. Se ci diciamo cristiani ci muoviamo nel Vangelo. Questo Lutero l'ha voluto dire. Vedete, e anche continuerà Lutero. Certamente lui ce l'ha con una modalità giuridica dei voti che secondo lui bisogna abolirli con quella modalità. Però non dice che bisogna, cioè assolutamente, sei anche libero di poterlo fare un voto. Questo lo dirà anche Calvino. Certo, loro dicono in questo momento storico noi diciamo meglio di no, soprattutto quelli perpetui, pubblici. Lutero dice, se tu senti che sei chiamato per questa strada, sii umile, che sia una cosa molto tua personale, rinnovala con la grazia di Dio. Mi capite? Non c'è una cesura radicale, una impossibilità, perché sarebbe un controsenso. Come si potrebbe Lutero sostituire alla possibilità che la grazia di Dio operi in ciascuno di noi e sostenga anche la possibilità di una chiamata, vedete, a essere, appartenere a Dio, anche attraverso la modalità dei consigli evangelici o dei voti. Ecco, questo non voglio addolcire Lutero, ne parlavo anche con, tra virgolette, con Ferrario, non è una lettura cattolica la mia, lascio parlare Lutero anche nella sua crudezza. Il suo discorso è chiaro, non possiamo dire di no, che non ci sia da parte sua una, come si può dire, una polemica aperta riguardo alla vita religiosa, ma la vita religiosa strutturata o come era arrivata al 1500, in quella forma. Vedete? Di fronte a volte all'impossibilità, davanti anche dei religiosi, di poter vivere e sostenere certe leggi, certe, per esempio si parlava di vita di penitenza, di penitenze, di... Ma come può un uomo? Calvino dice, ma il buon Dio sa come sono gli uomini, sa le possibilità, ma sa anche i limiti di cui tutti siamo fatti. E dà la grazia per superare questi limiti, ma il buon Dio, e lui dice, la Chiesa non può mettere altre leggi che graverebbero ulteriormente sulla nostra fatica e la nostra debolezza. In questo io sento che la loro critica sia una critica in fondo non negativa, ma costruttiva. Ancora una battuta di Lutero e poi vado a Zwingli. Lui dice, qui se la prende chiaramente con il potere ecclesiastico, coi papi e vescovi, sono uomini empi che con la loro bocca creano dalle loro invenzioni una credenza, gonfiando le opere umane per attirare la gente stupida che quasi sempre si lascia sedurre dall'apparenza delle opere. La fede ne riceve un gran danno, il battesimo viene dimenticato, è pregiudicata la libertà cristiana. Discorso anche qui importante, ricordatevi il battesimo, sola fides, la fede e le opere non contano nella misura in cui non sono le opere che ci permettono di ricevere la grazia di Dio o di ricevere la salvezza, questo vuol dire, certo che le opere contano, ma non contano nel senso di un orgoglio, di una volontà umana di salvezza. E soprattutto c'è anche il discorso della libertà del cristiano in virtù della giustificazione. Poiché il voto, dice Lutero, è a suo modo una legge e un'imposizione. Inevitabilmente con il moltiplicarsi dei voti si moltiplicano le leggi e le opere. La fede si estingue, la libertà del battesimo è resa schiava. Altri, non contenti di queste empie lusinghe, aggiungono che l'ingresso in un ordine religioso è come un nuovo battesimo, che in seguito sarà possibile ripetere tante volte quanto viene ripetuto il proposito di vivere la vita monastica. Così questi devoti dei voti hanno potuto attribuire solo a se stessi la giustificazione, la salvezza e la gloria. Ai battezzati non hanno lasciato proprio nulla che possano avere in comune con loro. Ripeto, linguaggio duro, potremmo non condividerlo, ma badate bene, l'ultima affermazione io la condivido. Se la nostra vita religiosa, il nostro essere frati e suore e vivere a volte con fatica questo impegno, questa dedicazione, vuol dire che noi escludiamo gli altri o che ci sentiamo migliori, siamo fuori strada. Questo Lutero lo dice senza tanti giri di parola. Zwingli, e qui ci muoviamo in Svizzera, nella città di Zurigo, anche lui ha scritto 67 tesi, un po' meno di Lutero, siamo nel 1523, quello di Lutero è il 1520, 1523 Zwingli c'ha questa tesi, anche qui molto chiara. Tutti i cristiani sono fratelli di Cristo e fratelli fra di loro, e non devono innalzare alcuno come padre sulla terra. Perciò cadono tutti gli ordini, le congregazioni, le sette. Il discorso è drastico, ma anche qui, vedete, si va per opposizioni. Principio assoluto, qual è? La fraternità. Allora io dico, se si va per opposizioni che escludono l'altra, lì è il problema. È chiaro che c'è un primato della fraternità. È vero. È Cristo stesso che ci ha detto non chiamate nessuno padre. Nel senso, non ci può essere uno che è superiore a me. Ma dobbiamo essere tutti fratelli. Ecco, Zwingli questo lo prende tu qua alla lettera. E lui dice, in terzo luogo apprendiamo che non dobbiamo innalzare né nominare nessuno sulla terra come padre. Questa parola è chiara. Non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Con queste parole Cristo non ha voluto dire che non si debba più chiamare padre il proprio padre, ma che noi non ci sottomettiamo a nessuno, predecessore, maestro, guida, priore, abate, che non sia il maestro celeste e guida. Questo è indicato dalla parola che precede Matteo. Voi non dovete farvi chiamare maestro. E qui il nome maestro mette in questione la dottrina. E continua Zwingli, voi dovete avere Dio soltanto come maestro, voi dovete conoscere soltanto la parola e non ascoltare le invenzioni degli uomini, per quanto intelligenti possano essere. E contraddicono anche le parole che seguono. Voi non dovete farvi chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, Cristo. Per Lui soltanto dobbiamo portare senza esitazioni la croce. Non per Domenico, non per Benedetto, per Francesco, per Antonio, per Bernardo, per i sette santi. Questo lo aggiungo io. Io non ho alcun dubbio che alcuno di loro abbia fondato una setta o raccomandato di portare il loro nome, perché se qualcuno l'avesse fatto penso che non sarebbe più beato di Lucifero. Sono invece ipocriti. Gli ipocriti che sono venuti dopo che si sono chiamati discepoli e successori di quegli uomini pii per essere ben visti dagli uomini e per poter racimolare più denaro con le loro meditazioni. Ma se per caso fossero qui oggi Francesco, Domenico o altri, direbbero senza dubbio, o voi insensati, ma cosa state facendo? Non sapete che non dovete avere nessun altro maestro, padre, guida, se non Dio solo? Perché mai vi richiamate a noi, che per tutta la nostra vita abbiamo seguito unicamente Dio? Ecco, vedete, opposizione che taglia. Perché è vero che il buon Francesco, il buon Domenico sono venuti a portarci solo Dio solo, ok? Però questo non vuol dire che se noi... Finito? Ho 5 minuti? Ancora... Siamo in questo cammino di sequela, ma vedete, pur in questo linguaggio duro, ecco, dobbiamo cogliere anche l'aspetto, diciamo, che può anche farci del male, ma che dice anche un qualcosa di vero. E va avanti, e alla fine, per esempio, questo è molto bello, cioè forte, ma molto bello, lui dice... Perciò quanti vivono nei monasteri, nei conventi, tutti i preti che non esercitano un ministero nelle comunità cristiane, dovrebbero per prima cosa guardare la luce della verità divina e poi preoccuparsi che essa sia rialzata per tutti gli uomini in modo che nessuno venga offeso a motivo della loro attività, che siano estromesse le ipocrisie e come prima cosa non indossino più la tonaca. Quanti sono in grado di lavorare provvedano al loro sostentamento. Se invece a motivo di povertà o infermità devono restare nei conventi per il resto della loro vita, non devono conoscere altra regola se non quella di Cristo, non devono portare altro nome se non il nome di Cristo. E poi va avanti e va bene il discorso. Io mi avvio verso la conclusione perché, però il senso penso che l'abbiate capito di quello che volevo dire, ci sarebbe anche Calvino che dice delle cose, anche lui molto ancora più, l'ultimo testo che volevo proporvi, ma dopo eventualmente darò al padre Ermanno i testi anche per il sito, è l'istituzione della religione cristiana, scritto nel 1536, quindi andiamo alcuni anni dopo, nel capitolo tredicesimo del libro quarto, Calvino c'ha un lungo e denso capitolo dal titolo I voti, due punti, con quanta superficialità siano pronunciati nel papismo e come le anime ne siano miseramente schiave. Anche qui, badate bene, non si nega la possibilità che degli uomini e delle donne possano consapevolmente emettere dei voti. Ma attenzione, la denuncia di questi autori è la superficialità con cui lo si fa, il giocarsi di Dio e degli uomini, il farlo per essere, diciamo, vedete, distinguersi dagli altri e via dicendo. Tutte cose che in fondo nel Vangelo Gesù ci ha messo già in guardia, ok? Questa è una critica forse anche ai costumi, ricordiamoci, di come purtroppo anche la vita religiosa nel 1500 a volte era arrivata. Poi infatti ci saranno tutti gli ordini anche di rinnovamento, pensate un po' per contrastare i protestanti, i gesuiti e via dicendo, sarebbe interessante vedere anche questi cambiamenti. Io termino adesso positivamente. Ripeto, dopo questi i padri cosiddetti della Riforma, ci sono esperienze che continueranno nella vita delle comunità protestanti. Ho trovato, pensate, un libricino di un domenicano francese dal titolo Communauté protestante, il quale appunto fa un'analisi, un po' come ho fatto io, per poi analizzare, anche se è un testo datato degli anni 60, quali sono state storicamente delle esperienze di vita religiosa nel protestantesimo. Ci sono gli Herrnhuter, ci sono movimenti in seno al pietismo cosiddetto protestante, e io direi che il movimento più importante è quello che è alla base anche del progetto di Thésée e di Fré Rogé, ed è la comunità dei Veilleurs, i vigilanti, fondato nel 1923 in Francia, ad opera, pensate, di un pastore protestante, Wilfred Monod, il quale è un pioniere sia dell'aver riportato una modalità di vita religiosa in seno al protestantesimo e anche per il carattere ecumenico. Vedete che queste forme, ecco, potremmo dire che le forme anche oggi contemporanee nel protestantesimo, alcune sono ascrivibili solo alla tradizione, diciamo, protestante, ma le più numerose sono di carattere ecumenico. Thésée in Francia, per esempio in Italia noi abbiamo la comunità di Bose, che è anche un'esperienza, noi abbiamo un nostro frate Giancarlo Pruni, ma anche lì partecipano, vedete, altri. Mi diceva Ferrario che conosceva per esempio un pastore valdese anziano che durante la settimana viveva con gli altri monaci, conduceva questa vita ritmata dalla preghiera, aveva emesso dei voti e nel sabato e nella domenica lui faceva il pastore valdese di una piccola comunità vicino a Bose. Ok? Quindi questo impegno, vedete, questa possibilità. Ma la cosa sorprendente, e vi leggo questa pagina su cosa fanno una comunità religiosa protestante. I Veilleurs si propongono di regolare la loro condotta in armonia con lo spirito delle beatitudini. I tre capisaldi della vita religiosa protestante sono, protestante, spero che sia anche cattolica, gioia, semplicità, misericordia. Guarda caso, mi è venuto in mente Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium, guarda caso abbiamo un Papa finalmente simpatizzante per i protestanti. Sono anche i campioni del cristianesimo interiore, quindi la gioia, il cristianesimo pratico, semplicità da cui nasce anche il servizio, e il cristianesimo universale che è la misericordia. La loro regola impone quattro impegni: recitare o leggere le beatitudini verso la metà del giorno, 2. Consacrare il venerdì con un omaggio, anche se umile, mentale o scritto o recitato, al crocifisso. 3. Unirsi la domenica al culto parrocchiale, comunitario, della tua chiesa. 4. Rinnovare le promesse del catecumeno all'inizio dell'anno. 3 volte al giorno i veilleur si uniscono spiritualmente per un momento di preghiera. Ufficio della luce, la chiamano così, sarebbero le nostre lodi mattutine, l'ufficio della fiamma a mezzogiorno, la nostra ora media, e l'ufficio dei profumi, i nostri vespri, la sera. Un libro di preghiera alimenta questi uffici, libro ecumenico, perché vi si trovano preghiere di San Tommaso d'Aquino, di Lutero, di altri santi o padri ascrivibili alla Riforma, brani del breviario cattolico, del salterio ugonotto, poesie del cattolico Corneille e del poeta protestante inglese Tennyson. Vedete, questo è interessante, che l'aver ricomposto queste opposizioni, a mio avviso, può portare per noi a fare attenzione a queste critiche, a questi moniti, per non trovarci, ecco, e sentirci nel giusto o nella ragione, ma essere stimolati ad andare, diciamo, alla sorgente, alle fonti. E da parte protestante, a mio avviso, questo è un segno che forse anche loro è mancato qualcosa, una possibilità che arricchisse, vedete, in pienezza, forse il termine cattolico bisogna usarlo con cautela, ma l'aspetto universale della complessità anche delle opposizioni. Tra questo c'è anche la figura di Maria, e qui veramente adesso termino. Io, se voi avete possibilità o chiedete al padre Ermanno, c'è questo volume proprio che nasce da una comunità ecumenica, che è quella di Bose, la quale anni fa, adesso lo trovate anche in edizione economica, in libreria, avevano prodotto questo bel testo, Maria, testi teologici e spirituali dal primo al ventesimo secolo, della comunità di Bose. È un testo chiaramente antologico che recupera, mette insieme le pagine più belle sulla figura di Maria. Badate bene che all'interno c'è tutto un denso capitolo legato alla letteratura riformata, dalla Riforma ai nostri giorni. E io ho trovato che all'interno, per esempio, ci sono alcune figure interessanti che sono protestanti, ma che hanno scritto in maniera di una grandissima finezza e apertura sulla figura di Maria. Penso a questa Suzanne de Dietrich, che era alsaziana, ha scritto delle pagine molto belle, Maria, mistero di silenzio, così Hans Asmussen, che fu pastore luterano fine 1800, uno di quelli che ha lavorato fortemente alla cosiddetta dichiarazione teologica di Barmen, dichiarazione drammatica per il protestantesimo che si è opposta per fortuna a Hitler. Anche lui, per esempio, ha scritto sulla mediazione di Maria, pensate, un luterano. Poi ci sonole pagine di Dietrich Bonhoeffer, altra figura straordinaria del mondo protestante. Il titolo di questo intervento, che ora sto per finire, era Maria la sequela. Il più bel libro che io abbia mai letto sulla sequela è di questo teologo, Bonhoeffer, che, pensate, lui aveva creato, poteva andarsene in America, invece è rimasto in Germania a combattere contro Hitler, aveva creato questo seminario di Finkenwalde in Germania, proprio con un modello, non dico di un seminario cattolico, ma di una comunità religiosa. E aveva educato i pastori protestanti a vivere secondo un criterio che potremmo dire possiamo fare anche noi in convento, di preghiera, di fraternità, di obbedienza e di impegno. Poi c'è Jean-Jacques von Almen, altra figura interessante svizzera, Max Turian, al quale ci sono pagine molto belle su Maria, Basilea Schlink, pensate, c'è una comunità protestante dedicata a Maria, le Marienschwestern, comunità religiosa di suore protestanti a Darmstadt o altre in città della Germania, che muovono con i criteri della riforma protestante, questo non è ecumenico, ma proprio protestante, ma dove la figura di Maria è centrale nella loro spiritualità. E allora ha ragione Paolo Ricca, quando concludeva una sua meditazione, se vogliamo, tra virgolette, autocritica, ma costruttiva, anche detta da un protestante, sulla figura di Maria. E diceva, perché non colmare uno spazio vuoto presso noi protestanti, lasciato vuoto? Ma come colmare questo vuoto? Quale può essere la fortuna di Maria nel protestantesimo? Può essere questa, ritrovare, malgrado, va bene, lui parla dei due dogmi mariani nel frattempo definiti, che voi sapete i protestanti non accettano, ma ritrovare, dicevo, la libertà che i riformatori hanno avuto, in particolare Lutero e Zwingli, ma non solo loro, di lodare Maria. Non nel senso di incensare la sua persona come se fosse un'ipostasi divina o quasi, ma nel senso di lodare la sua fede, di imitarla, di lodare la sua lode di Dio, di mettersi all'unisono con lei, nesaltare Dio con il Magnificat, di lodare Dio in Maria, delaudando in Maria Deo, diceva Giovanni Ecolam Padio, riformatore di Basilea. In altre parole, il protestantesimo può ritrovare, lo sappiamo tutti questo, Maria come sorella nella fede, ma ritrovarla veramente, perché era, per così dire, perduta e quindi assente. E ora viene ritrovata e ridiventa presente. Ritrovare dunque Maria come sorella, ma come sorella presente e non assente. E io aggiungerei che un'altra punto appunto che hanno ritrovato, e noi siamo felici, i nostri fratelli e amici protestanti, è anche la dinamica della consacrazione a Dio. Grazie.